Ma su questa piazza del testo di Neemia mi ero già fermato alla messa della Moscova, ho pensato di trasferirmi direttamente alla sinagoga di Nazareth, però insomma preferisco rimanere in piazza ancora, perché questo testo è molto prezioso ed è molto importante per noi, e quindi oggi va da sé che insomma è una sosta forse un po' diversa dal solito che ho pensato che dobbiamo fare, perché in fondo dobbiamo molto augurarci di essere noi quell'assemblea in piazza che in quella mattina si è sentita leggere la scrittura, la parola di Dio, dall'alba fino a mezzogiorno. Quindi la liturgia e il confronto, le nostre, sono un lampo. E questa gente che viene da una grande avventura, perché si sono fatti 70 anni di esilio, e un esilio delicato, difficile, si rivelerà poi in realtà come un periodo molto molto fecondo per il popolo del Signore, però insomma ci hanno patito, lontani dal Tempio non si offrono sacrifici, nulla, è vero? La gente di là, i babilonesi, sono innamorati delle canzoni di Israele, dicono fateci le vostre canzoni, e loro invece appendono ai salici le loro cetre, dicono ma come voi che facciamo a fare i canti di Dio in terra straniera? E poi dopo finiti questi 70 anni li lasciano andare a casa, ritornano a casa, aggiustano un poco le mura della città e poi c'è questa assemblea. Ecco, mi sono fermato un po' su questo, perché secondo me noi siamo in questa situazione, non siamo stati esiliati, un po' sì, ci siamo esiliati, è stato un esilio molto lungo della cristianità occidentale, dalla parola di Dio, per tanti motivi che adesso non possiamo divagare, insomma, non ultimo, certo, il grande avvenimento della riforma del XVI secolo, poi la nostra Controriforma e Trento, 400 anni di sospetto sulla parola di Dio, questo bisogna dirlo insomma, no? Ricordo quando da studente di teologia a Roma andavo a sentire in sala stampa del concilio quello che i padri avevano discusso la mattina nell'aula conciliare e tutti i problemi e le polemiche perché si potesse ascoltare in italiano quello che era stato detto in latino per secoli, no? Problemi, abbandoniamo la lingua di Dio, questo Dio che invece non ha fatto altro che desiderare sempre di comunicarsi, eppure fu decisione difficile anche quella. E poi certamente il dono del concilio, certo, e quindi questa enorme elargizione del dono, a partire proprio dal dono della parola e di questa assemblea in piazza, che è anche la nostra assemblea di questa mattina, non più una chiesa piramidale, no? Cristo, Papa, Vescovi, eccetera, ma invece questo popolo del Signore, la grazia del nostro battesimo, il dono della fede, il nostro cammino insieme, la preziosità delle generazioni che ci hanno trasmesso quello che avevano ricevuto, lo splendore di questa assemblea, di questa liturgia comunitaria, tutta convocata intorno a Lui, al Signore della nostra vita. E poi, come abbiamo ascoltato anche questa mattina dall'Apostolo Paolo, i doni fatti a te, fatti a te, fatti a te, che diventano altrettanti servizi, ministeri che tu puoi rendere a Dio e ai tuoi fratelli, però sempre a partire da questa fraternità, è vero? Regali straordinari, tutti fortemente collegati a questa restituzione della parola. Quindi per questo che mi piace molto pensare che anche noi questa mattina siamo qui ad ascoltare questa parola per assumerla, parola che certamente denuncia anche questo lungo esilio e queste lontananze, no? Avete colto il particolare bellissimo, che a un certo punto questi qui che leggono la parola di Dio si accorge che tutta la gente piange, dice ma com'è? Com'è che piangete? Perché si piange davanti alla parola di Dio? Perché la parola di Dio, che non vuole condannare, ma vuole salvare, rivela tutto il nostro esilio, no? Ci siamo esiliati dalla parola. Tentavo di dirlo anche nell'atto penitenziale di questa mattina. L'abbiamo lasciata dietro le spalle, l'abbiamo smarrita, l'abbiamo perduta. E al di là delle ragioni storiche accennate prima, è il dramma della nostra vita. Questo dono che continuamente viene un po' smarrito, tanto che anche questa mattina siamo chiamati tutti dal nostro esilio, dalle nostre lontananze. La dolce potenza dello Spirito anche questa mattina ci ha portati qui insieme, e tu, per fortuna o per grazia di Dio, mi sei vicino a sostenere la mia incredulità e il mio bisogno di ritrovare la parola che illumina, che nutre. Bellissima quell'espressione del Salmo 18, avete sentito, che illumina gli occhi, è vero? Perché un altro Salmo, il Salmo 35, dice: alla tua luce posso vedere la luce, no? Se no i miei occhi strabici hanno visto solo male, difetti, motivi di accusa del fratello, no? Cose tristissime. Illumina gli occhi del mio cuore, Signore, perché io possa ancora ricevere lo splendore divino del tuo Vangelo. Ecco, è questa, no, questa bellezza. E perché si piange? Si piange perché evidentemente la luminosità della parola mette in luce tutte le mie tenebre, prima di tutto, la mia lontananza. Come sono stato lontano, Signore. È vero, un po' perseguitati forse anche da una povertà diffusa, persino nella città ricca, no? Suona il campanello, ma 8 volte su 10 non c'è nessuno che ha bisogno di un documento, di quelle robe tipiche, è vero, delle burocrazie parrocchiali. Suona perché ha fame, è imbarazzante, insomma, no? E d'altra parte ha fame. E quando la fila è stata troppo lunga, sì, ci sono ancora questa settimana persone che capisco di non avere colto nel modo giusto, che no, non le ho servite, non le ho accolte, non ho visto in loro il fratello che questa parola ha stabilito nella potenza dello Spirito in me e in lui, perché abbiamo lo stesso Padre. E quindi certo, la parola di Dio è in qualche modo anche una parola che dice morte, è vero, ma dice morte per dire vita. E quindi dici: no, ma non si può oggi piangere perché è giorno di festa, no? Quindi tornate a casa adesso, prendete il pasto con gioia perché è giorno di festa, invitate qualcuno dei vicini, se è rimasto un pochino più a secco fate festa insieme, è giorno bello, perché non è giorno di morte se non per essere giorno di resurrezione, è vero? E tutte le domeniche questo regalo, è vero, di questo Vangelo che si fa carne, pane di vita, e che mette a morte in noi tutto quello che è negativo, che è chiuso, che è aggressivo, che è inutilmente violento, che è oblio, è ripudio del Signore. E tutto questo avviene perché tutti possiamo risorgere ancora una volta alla speranza, al cammino della pace, alla vita nuova. Perché siccome qui siamo per la sua morte e la sua resurrezione, qui siamo sempre per quello, qui tutta la parola di Dio acquista la pienezza del suo significato. È vero, anche il ragazzo della parabola che se n'era andato lontano dalla casa di suo padre, finalmente ritorna. Speriamo che il fratello maggiore si commuova ed entra anche lui a far festa. E così quell'uomo mezzo morto sulla strada che precipita da Gerusalemme a Gerico, e nessuno può aiutarlo, neanche il sacerdote e il levita, è vero, ma entrano nello sguardo compassionevole di questo Dio che si fa addirittura straniero ed eretico per noi, che si fa samaritano e che ci cura nella potenza della sua carità. E quindi questo mistero, no, di morte e di vita che ci accompagna continuamente, e anche noi oggi a fare memoria forte della sua Pasqua, del nostro battesimo e di questo mistero di morte e resurrezione che ormai avvolge tutta la storia dell'umanità, per cui non c'è condizione ferita e di morte che non possa ricevere la visita del datore di vita. Al punto che noi stessi, è vero, nella memoria dell'Apostolo, non siamo più semplicemente anima vivente, ricordate, come era il progenitore. è vero? E divenne anima vivente, ma noi non siamo semplicemente anima di vivente, addirittura nel mistero di Gesù siamo tutti dei datori di vita, non solo dei viventi, dei datori di vita. E lui che ha dato la vita per noi, è vero, ci ha in qualche modo affascinato e sedotto, per cui anche la nostra vita, con tutte le sue storture, diventa questo desiderio, che la vita che il Padre mi ha regalato, anch'io possa in qualche modo metterla lì, è vero. E per questo sono venuto questa mattina a Messa, ancora per poter la mia vita rinnovata dalla sua misericordia, unirla all'offerta che lui fa di se stesso, perché tutti noi siamo in vita, e anche tu sei venuto qui nel desiderio di dare la tua vita per la tua sposa, per i tuoi figli, per il tuo sposo, per i tuoi fratelli, perché che senso ha ormai una vita che non sia data? È vero, solo così la vita acquista significato, se no cosa facciamo? È vero, la conserviamo come? No, fino alla scadenza? No, è meglio regalarla subito, è vero, più che si può, tutta. Bene, e questa è la meraviglia della liturgia, dunque, di quella gente in piazza. Il testo dopo, notate, prosegue e dice che dopo celebrano la festa, ma senza l'illuminazione di quella parola, senza quel ritorno al Vangelo, anche la parola rischierebbe di cadere di significato, non si sa più perché la si fa. Devono fare la festa delle capanne, e dice il testo che effettivamente poi celebreranno questa festa nei versetti successivi a quelli che abbiamo proclamato, ma a quel punto è tutta illuminata dalla parola di Dio. Permettetemi di dirvi che persino questo cuore sublime della vita e della storia, che è la Messa, io ci ho giocato la vita, malamente, ma ci ho giocato la vita per la Messa. E anche voi siete del tutto presi da questo cuore assoluto della nostra fede, che è il cuore segreto del mondo. E il mondo può anche non saperlo, ma è continuamente salvato dalla potenza di questa umile liturgia che Dio ha scelto per la salvezza di tutto il mondo. Ma questo stesso tesoro che è la Messa, in fondo ha rischiato di annebbiarsi del suo significato di potenza, proprio perché abbiamo smarrito in modo troppo drammatico la parola di Dio. Abbiamo bisogno di questo, capite? Altrimenti anche gli eventi supremi della celebrazione della salvezza rischiamo di perderli, è vero? Non sappiamo più che cosa sono, gesti, riti, atti sacri, ma questo contrasta tutto quello che Dio ha fatto per noi. E io vedo che c'è continuamente questa tensione, che Dio continua a volersi umanizzare e noi però, così in modo quasi inconsapevole, continuiamo a risacralizzarlo. Lui tenta continuamente di venire nella nostra storia e noi lo isoliamo in un rito. Ma questo non è un rito, questa è la potenza della memoria, dove la divina liturgia, per la potenza dello Spirito, rende attuale e presente l'evento della morte e della risurrezione del Cristo, perché tutti possiamo morire e risorgere in Lui. Ma per questo abbiamo però bisogno, e invece da questa parola ci siamo esiliati. Io ricordo che quando sono andato all'università dei Gesuiti, già mica tanto ragazzino, è vero, c'erano dei miei compagni di scuola che avevano la proibizione di leggere la Bibbia, dal loro vescovo avevano la proibizione di leggere la Bibbia, perché la Bibbia la dovevano leggere i preti, che poi non la leggevano, e si doveva aspettare la loro spiegazione, e festa finita. Il Concilio è stato una grande restituzione della parola. Passati 50 anni, che cosa ne abbiamo fatto? Certamente il Signore ha fatto molti passi, ma noi, non mi stancherò mai di ripeterlo e di ripetervelo, siamo in una situazione molto delicata, perché questa eredità del Vangelo adesso è urgente. La responsabilità dell'Evangelo non è solo mia, è anche tua, perché i tuoi figli o lo ricevono da te il Vangelo o molto facilmente non lo potranno ricevere da nessuno. E tutto questo è urgente. Ieri sera ero a un'assemblea di giovani, di uomini e donne giovani che hanno compiti educativi all'interno dello scautismo, là in Romagna siamo andati a fare una riunione. Oh, erano 1200 persone. Io sono rimasto molto impressionato di questo. Dovevo parlare del desiderio di Dio, ma che cavolo, non c'è nessuno che ha il desiderio di Dio. Perché strappato dal Vangelo, noi ci siamo restituiti a un Dio che non è il Padre di Gesù Cristo, che è un Dio della legge, un Dio delle regole, ma che non è, che non è. I miei amici atei mi continuano a far vedere che sono atei nei confronti di un Dio che non esiste. Perché il Dio che esiste è il Padre di Gesù ed è quello che Gesù ha reso presente, ha pienamente rivelato. Come quando questa mattina nell'assemblea di Nazareth lui trova il testo di Isaia che dice che questa è l'ora dell'annuncio dell'Evangelo ai poveri, della liberazione dai prigionieri. E noi però invece siamo ancora dentro a tutto un mondo che è ritornato a un Dio che è difficile desiderare, perché è più temibile che desiderabile, perché abbiamo l'impressione certe volte che sia venuto non per salvare ma per condannare, è vero? E se tutto si riduce a questo, oh, è un momento delicato questo, perché abbiamo smarrito, temo, il Dio della misericordia. Quello solo il Vangelo di Gesù lo può rivelare. Se non è Gesù il Signore dell'Evangelo a essere riportato dentro dei nostri cuori, tutto rischia di essere molto deviato. E pensare che invece il progetto di Dio è alto. Avete sentito anche questa mattina, abbiamo sentito la meraviglia di quel testo di Paolo, molto lungo, oggi le letture sono un po' lunghe, infatti il lezionario dice sempre formula breve per avere un pochino meno, è vero, di tempo da spendere, è vero, ma è meravigliosamente grande, riprende l'immagine di domenica scorsa, se ricordate, è vero, il corpo e le membra. Perché lo riporta oggi? Perché questa è la meraviglia che opera la parola del Signore. Perché il Vangelo, dice il libro della Sapienza, che quando il Vangelo, che allora era nel segno della manna, scendeva sulla superficie del deserto, era uguale per tutti, ma si adattava al gusto di ciascuno. Così è meravigliosamente il Vangelo di Gesù, vero? Perché il Vangelo di Gesù è quello, perché è Gesù. È sempre lui, insiste a dire l'Apostolo questa mattina, però di fatto entra nella tua storia, è nella tua e anche persino nella mia, e quindi opera secondo modalità diverse del dono di Dio. Nella infinita fantasia dello Spirito, questo corpo del Signore che viene nutrito di lui, perché lui dà la vita perché noi possiamo vivere, ebbene, questo corpo è fatto di una varietà straordinaria dei doni, perché il Vangelo, come è compiuto in te, non è come è compiuto in lui, è vero? E quindi c'è una unicità, una meraviglia di ogni persona, e ogni persona è una parola importante del Vangelo. Per fortuna che ci sei stamattina, qui con noi, perché se tu mancassi, l'Evangelo sarebbe meno eloquente, meno potente, meno pieno. Grazie che ci sei qui con noi questa mattina, perché ognuno dei nostri fratelli e delle nostre sorelle è prezioso. Siamo qui insieme, non posso venire, no, è un gran peccato, vieni, perché ogni persona è una luce nel Vangelo. È vero, e noi abbiamo bisogno di celebrare le nostre liturgie sempre in una grande affettuosa comunione con il paradiso, perché uno vecchio come me ne ha persi di compagni di strada, è vero, intanto che veniva avanti negli annetti, ma io non posso mica fare a meno di loro, è vero. E quindi la liturgia che celebriamo è una liturgia di festosa comunione tra il cielo e la terra. Si suonano le campane non solo per avvertire che è ora, ma si suonano le campane per avvertire gli angeli, dire allora noi cominciamo, siete pronti? Loro sono sempre pronti, è vero? E quindi siamo in comunione, il cielo e la terra, con noi c'è San Giovanni Battista, c'è Sant'Antonio, c'è San Francesco, c'è Papa Giovanni, c'è la tua mamma. Ci sono tutte le fonti del Vangelo e tutti insieme siamo la meraviglia di questo corpo del Figlio di Dio, così fecondo di bene fino ai confini della terra. Capite com'è importante quindi che il Vangelo non sia la predica di Giovanni, che oltre che essere troppo lunga non conta niente, poi stufa. Quello che conta è la predicazione della tua vita, della tua meravigliosa vita visitata dal Vangelo. Raccontami il Vangelo. Vi ricordate quella cosa che vi ho già raccontato della fine del Vangelo secondo Giovanni, no? Che dice, tutte queste cose qui le abbiamo scritte e sono le cose che lui ha detto e ha fatto. E queste qui servono per la salvezza. Ma se dovessimo scrivere tutto quello che ha detto e ha fatto sto Gesù, penso che non basterebbe il mondo intero per tutti i libri che si dovrebbero scrivere. Dice, esagerato. Avevo in mente la biblioteca di Alessandria, dico, ma era grossa quella lì. No, non basta il mondo. E poi dopo mi è venuto in mente questo. È vero che tu sei un libro di Dio. E anche te, un po' più piccolo, appena cominciato, ma anche te. È vero. E tutti sono un libro di Dio. Perché ogni persona è un libro. Che dice, secondo la luce dell'Evangelo, ma nelle modalità della varietà dei doni dello Spirito, in che modo la tua vita è predicazione e annuncio del Vangelo, in che modo tu rendi presente il Cristo, con la povertà della tua storia, della tua persona, no? E questo è ancora più bello, è vero? Perché quando illumina un mascalzone, poi fa molto più impressione, no? Che se illumina uno che è già tutto a posto, è vero? È molto più bello ancora, è vero? Quindi è bellissimo che siamo un'assemblea di peccatori stamattina, è vero qua? Di per bene ce n'è nessuno, ah bene, il miracolo è ancora più grande, è vero? La luce del Signore è ancora più seducente. Ecco, siamo qui così. E questo è il corpo del Signore, una grande risonanza del Vangelo. Il Vangelo a casa tua, quello che tu puoi essere per i tuoi figli come i tuoi figli lo sono per te. Ecco, allora questa assemblea, capite, stamattina è proprio preziosa. E noi ringraziamo il Signore con un finaletto andaluso di propaganda politica, possiamo, sì, è vero. Che avete visto un po' di qua, un po' di là, che stiamo preparando questa lettura di tutta la Bibbia, no? È vero? Quindi dalla sera del 7 di febbraio fino al mezzogiorno del 13 di febbraio leggiamo tutta la Bibbia, giorno e notte, eh? Abbiamo bisogno di 1160 lettori, però mi hanno detto che abbiamo superato la metà. Quindi va bene, è la notte che è un pochino più, è vero, ci sono due modi per andare a leggere di notte. Il primo modo è andare a teatro, quando si esce da teatro si va lì all'archiginnasio, pieno centro, e si legge un po', è vero? Altrimenti ci si fa monaci, è vero? E i monaci, è vero, si alzano, invece di stare qua vanno là, è vero? E delle ore che tutte le persone normali, è vero, fanno il loro sonnellino, si legge la Bibbia. In ogni modo, al di là che ci andiamo o non ci andiamo, che sono tutti scherzi, allora, è bello, no? Che questo esprimere il desiderio che tutta la parola del Signore sia regalata non solamente nelle parrocchie, come abbiamo fatto qui, che l'abbiamo già fatta un po' di anni fa, ma alla città. Per quello che abbiamo preso un posto laico, un posto storico, un po' in mezzo alla città, per dire che si vuole. Ieri sera, ieri pomeriggio, telefonato dalla casa dell'arcivescovo, lui vuol leggere l'ultimo pezzettino, speriamo che non sia già prenotato, sennò bisogna che chiediamo un favore, però puoi venire a chiudere, vorrà aggiungere qualche sua parola, insomma, fa piacere, insomma, no? Che voglia venire anche lui. È vero, certo, perché è un segno di unanimità, è vero, ma tutti i 1160 lettori saranno dei fedeli credenti, tutti a posto con le regole della Chiesa? Ah, non lo so, non gli andiamo come a chiedere, beh. Ma anche però stamattina in questa Chiesa, io non ti chiedo se te sei a posto, anzi, posso supporre che come sono giù di posto io, un po' di giù di posto lo sei anche te, vero? Ma questo non è un cibo che è stato preparato per i giusti. Qui ci sono dei problemi di disciplina ecclesiastica, è vero, però non c'è dubbio che in ogni caso è un cibo per i peccatori. Figuratevi, è un cibo addirittura per i morti, perché questo cibo è capace di dare la vita. Chi ne ha bisogno allora? Allora, noi che abbiamo questo privilegio anche questa mattina di essere nutriti del cibo degli angeli, come non dobbiamo desiderare che tutti possano nutrirsene, a partire dai nostri fratelli più piccoli, più feriti, per tanti motivi più separati, più isolati, più messi fuori dalla pienezza della comunione ecclesiale? Ma per chi si può desiderare di più se non per loro? Allora, adesso, come facciamo sempre, dobbiamo cominciare, però mentre recitiamo il credo, a fare nel coro del credo presenti tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che non sono con noi, per poter proseguire la divina liturgia in alcune migliaia, non solo in 1160, ma molte, molte di più.